Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Dal Politecnico di Losanna arriva il primo chip di memoria bidimensionale che è capace di superare la soglia dei 1000 transistor. È un traguardo il cui valore è più simbolico che pratico. Oggi un microchip convenzionale può contenere miliardi di transistor e tuttavia segna, diciamo, il rapido sviluppo di una nuova architettura di calcolo in cui, lasciatemi dire, che la bidimensionalità dei componenti è quasi un dettaglio. Alla base del lavoro dei ricercatori, infatti, c'è l'obiettivo di dar vita a un nuovo tipo di architettura di calcolo, detta in-memory processing, quindi elaborazione in memoria, con cui si punta a sostituire l'attuale paradigma dominante nell'elettronica digitale, che è estremamente energivoro ed è basato sull'architettura di von Neumann, quel geniale matematico che a inizio secolo, insieme ad Alan Turing, pose le basi per lo sviluppo dei computer e dell'informatica. C'è una pubblicazione scientifica che descrive il lavoro dei ricercatori svizzeri e noi la commentiamo con l'aiuto di Daniele Ielmini, che è professore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. È stato già altre volte nostro ospite e direi uno dei massimi esperti al mondo, direi, proprio in questo campo. Bentornato, Daniele.
Grazie, buonasera a tutti.
Proviamo ad analizzare questa ricerca, diciamo, un po' per parole chiave. Una è la bidimensionalità, no, del dispositivo. Che cosa ci puoi dire su questo?
Sì, la bidimensionalità è relativa al semiconduttore che viene utilizzato in questi dispositivi e riguarda il materiale in particolare che è il solfuro di molibdeno. È un materiale, questo, in grado di realizzare un unico strato atomico. In realtà si tratta di tre strati atomici.
Spesso tre atomi questo materiale, diciamo così. Potremmo
esattamente
dire.
Quindi una dimensione, potremmo dire, di meno di un miliardesimo di metro, quindi un milionesimo di millimetro. È una cosa difficile da immaginarsi,
certo,
nella pratica.
Sì.
Quindi dobbiamo immaginare un foglio di dimensioni atomiche che realizza il canale di questo transistore, quindi proprio il piano su cui avviene la trasmissione degli elettroni durante il funzionamento del transistore. Questo chiaramente è un grosso vantaggio dal punto di vista dello scaling, in quanto uno è in grado di realizzare strutture tridimensionali molto scalate, con dimensioni veramente
molto piccole, certo.
Molto
sappiamo
avanzate.
Che il progresso dell'elettronica è in gran parte legato alla miniaturizzazione. Ecco, un'altra caratteristica importante, direi centrale, è questa del in-memory processing, il calcolo in memoria, che è una cosa di cui ti occupi anche tu. Ci spieghi brevemente?
Sì, tu hai parlato di architettura di von Neumann e questa è l'architettura essenzialmente di tutti i calcolatori, i nostri smartphone sono tutti basati su questa dicotomia tra un elemento di processing, di elaborazione dell'informazione e la memoria.
Il microprocessore e la memoria, no? Li conosciamo così.
Esatto. Questo è chiaramente, diciamo, punto di forza dell'elettronica, oserei dire, quindi un'invenzione di von Neumann sensazionale. Al tempo stesso è un po' il limite, soprattutto quando noi andiamo a svolgere funzioni molto onerose dal punto di vista dei dati. Un esempio lampante è quello dell'intelligenza artificiale, in cui abbiamo a che fare con un grande numero di parametri e di dati. Immaginiamo per esempio le immagini di un video che devono essere processate in tempo reale con reti macroscopiche come quelle di ChatGPT, per esempio, che hanno un numero di parametri pazzesco, siamo
sì,
nell'ordine di un milione di milioni di parametri che devono essere quindi in questo processore continuamente spostati dalla memoria all'elaboratore. Questo chiaramente è una aggravante, diciamo, dal punto di vista energetico e anche di tempi, quindi diciamo non è sostenibile. Il calcolo in memoria vuole essenzialmente eliminare o mitigare questo
problema, sì,
di dati e di parametri, realizzando la memoria, il calcolo direttamente nella memoria. Ovviamente non è una memoria convenzionale come quella che viene utilizzata oggigiorno, deve essere una memoria in grado di realizzare questo tipo di operazioni.
La terza parola che racconta di questo oggetto è calcolo analogico, perché finora noi abbiamo parlato di computer, ma qui non c'è un calcolo digitale. Cosa succede?
Il calcolo analogico si basa proprio sulla possibilità di eseguire operazioni semplici come la somma e la moltiplicazione all'interno della memoria con delle leggi fisiche, che quindi sono delle leggi nel continuo. Non abbiamo a che fare quindi con delle operazioni binarie, logiche, che sono quelle alla base di tutte le somme e moltiplicazioni nei calcolatori convenzionali. In un processore in memoria non abbiamo numeri discreti, abbiamo numeri continui, delle correnti e delle tensioni che possono assumere qualsiasi valore virtualmente.
Parliamo di un nuovo paradigma che oggi non esiste dal punto di vista dello sviluppo industriale. Può essere un'occasione per l'Europa per recuperare un po' di ritardo rispetto ai giganti asiatici, perché se li inseguiamo su un terreno su cui già sono fortissimi diventa una rincorsa senza speranza, no?
Sì, sicuramente questo abbinamento, combinazione di questi tre innovazioni tecnologiche è molto, molto attraente, molto stimolante, e penso che possa essere la base veramente di un cambio di paradigma, e forse può essere anche una delle tante occasioni. In realtà pensiamo anche al calcolo, certo, quantistico, al calcolo ottico. Questo calcolo in memoria potrebbe effettivamente essere un qualcosa che differenzia, diciamo, l'offerta, l'ingegneria europea rispetto ai grandi competitori mondiali.
Bene, grazie allora, grazie Daniele Ielmini.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Un saluto cari ascoltatori anche da parte mia, appuntamento a domani, buona serata.